Considera l'armadillo.
Buongiorno, buongiorno, ben trovate, ben trovati da Cecilia Di Lieto. Avete fatto cose buone? Siete stati in manifestazione? Avete celebrato il 1° maggio? Vabbè, io apro questa puntata prima di presentarvi la nostra ospite di oggi con una bella notizia. La squadra italiana Gabbiani Partigiani, formata dagli attori e performer Enrico Pittaluga, Antonio Gargiulo, Andrea Panigatti, Luca Daddino e Graziano Sirressi, che è nata all'interno del collettivo artistico Generazione Disagio, attivo tra Genova e Milano, ha vinto la medaglia d'oro al campionato europeo di verso del Gabbiano nella categoria Colonia, battuto oltre 60 partecipanti provenienti da 14 paesi. È la prima volta che l'Italia partecipa a questa competizione, che si è tenuta nella cittadina belga di Depan, sul mare del Nord. Noi avevamo salutato la partenza, diciamo così, di Generazione Disagio dei Gabbiani Partigiani. In verità gli ornitologi all'ascolto non avevano dato un voto altissimo ai versi imitati, ma sapete come sono gli ornitologi, come sono gli scienziati, insomma, no? Un po' rigidoni. Però mi piace, dal comunicato stampa che mi è arrivato, citare: in tempi di divisioni, guerre e nazionalismi, il volo ironico e poetico dei Gabbiani Partigiani ricorda con leggerezza la necessità di libertà di movimento, dialogo tra i popoli e memoria storica condivisa. Dietro questo gioco quante cose ci possono essere.
Intono un motivetto come fossi un gabbiano.
Ecco, così avete avuto un saggio del Gabbiano Partigiano. E invece io saluto, do il benvenuto e la ringrazio per essere con noi a Sara D'Angelo, Porci Comodi, Vita da Cani, Rete dei Santuari degli Animali Liberi. Buongiorno Sara.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, io sono molto contenta sempre di ospitarti perché insomma tu tieni le fila di esperienze importanti come quella dei rifugi, dei santuari, insomma delle oasi, di quelle strutture lì che sono un po' come vorremmo un mondo diverso, no?
Sì, in effetti è proprio così. I rifugi in questo momento particolare sono in difficoltà, e noi del rifugio Porci Comodi in particolare. Perché? Perché con l'emergenza della peste suina africana a volte non ci si pensa, ma anche ci sono a pioggia tutta una serie di altre conseguenze, oltre all'aspetto più importante che è la salute e la sicurezza dei suini che abitano all'interno dei santuari e dei rifugi. Però ovviamente, proprio per tenere questi animali al sicuro, i rifugi devono evitare di fare tutta una serie di attività di apertura al pubblico, che ovviamente si accompagnano a delle raccolte fondi che sono vitali
certo
per la vita dei rifugi stessi.
Eh sì, perché quindi molto molto spesso, Sara, qualcuno chiede: ah, ma come fanno a mantenersi questi rifugi, come anche con l'aria un po' sospettosa? In realtà voi vi mantenete proprio con iniziative aperte al pubblico che raccolgono i fondi. Insomma, è saltata esatto anche la Pasquetta, che era un appuntamento esatto tradizionale, ad esempio, a Porci Comodi.
Esatto. Allora, noi in generale come rifugi, ovviamente, io dico sempre che è fondamentale aprire questi posti, quindi che nascano sempre nuovi santuari, ma è ancora più importante fare in modo che i santuari rimangano aperti. Quindi è necessaria, indispensabile, una strategia di sostenibilità e di raccolta fondi il più possibile diversificata, anche perché noi santuari siamo bravissimi a trasformare quelli che per tutto il mondo sono animali da reddito in animali da debito, perché ovviamente da noi non lavorano, non devono fare nulla, non vengono trasformati in prodotto e quindi siamo noi umani che abbiamo l'onere di mantenerli. E sono animali anche che per mole, per tipologia di accudimento, di cura e quant'altro, spesso nel tempo diventano più onerosi che magari i cani di un canile, ecco, per intendersi, anche se uno dice boh, ma che mangiano erba. Ecco, il fieno in alcuni momenti, in questi ultimi anni, il prezzo del fieno è triplicato, quindi i santuari che magari facevano dei conti quando hanno aperto o accolto alcuni animali si sono trovati per via delle guerre, eccetera, a trovare dei prezzi che sono veramente diventati insostenibili. Quindi è fondamentale che il santuario faccia tutta una serie di attività di raccolta fondi, ma anche apra il territorio e coinvolga la collettività per fare in modo che l'onere e la responsabilità degli animali liberati da questa politica di dominio e di sfruttamento sia un pochino più condivisa con le altre persone, sia il pubblico, che la community, insomma, vegana, certo, antispecista, che ci sostiene, ma anche magari aprirsi sempre di più a un pubblico diverso che, entrando in contatto con gli ospiti del santuario, possa anche cambiare prospettiva o punto di vista. Quindi in generale tutti i santuari fanno fatica, in particolare io questa volta devo parlare di noi.
Certo, io ti ho invitato proprio specificatamente per parlare di Porci Comodi, perché intanto Sara D'Angelo, per chi non la conoscesse, raccontaci che struttura è Porci Comodi, quanti ragazzi ci sono da voi? Ecco.
Sì. Allora, Porci Comodi è uno dei primi santuari in Italia. Siamo nati quando ce n'era un altro e all'epoca, e poi dopo qualche anno hanno iniziato a fiorire alcuni santuari. Porci Comodi e Vita da Cani sono il santuario che ha dato vita alla rete dei santuari di animali liberi e quindi ci siamo sempre occupati un po' di far crescere anche le altre strutture insieme a noi. Certo. Però è ovvio che ci sono dei momenti in cui necessariamente dobbiamo tutelare casa nostra, tra virgolette, perché sono momenti di particolare difficoltà. Porci Comodi è uno dei santuari più popolosi, siamo in provincia di Milano, a Magnago, vicino all'aeroporto di Malpensa. Abbiamo un lotto di 55.000 metri di verde, quindi non enorme, però una discreta dimensione. Ospitiamo, togliendo i cani, più di 400 individui. In particolare abbiamo un gregge di 140 pecore e capre e soprattutto, questione che ci ha messo negli ultimi 2 anni in grande difficoltà, un branco di 140 maiali e cinghiali.
Sì.
Questo è un numero che, per chi conosce questi animali e chi magari frequenta i santuari, sa che sia per diciamo la gestione del maiale singolo o la capacità distruttiva, ma anche costruttiva, perché i maiali creano dei mondi mentre distruggono tutto quello che tu cerchi di mettergli a disposizione, sono animali particolarmente onerosi, soprattutto se sono in un numero, cioè generalmente in un santuario ce n'è dai 2, 5, 10, 20, 30, ecco, insomma 140 è veramente un numero che le grandi associazioni, la LAV gestisce un numero simile al nostro, ecco, noi siamo piccolini e quindi soltanto di mangime per i maiali ne spendiamo più di 8.000 euro al mese.
Per
cui siamo in una situazione di grandissima difficoltà. Con la chiusura forzata, in particolare, cioè, tutti i santuari fanno attenzione all'apertura al pubblico da che c'è la peste, ma diciamo che soprattutto quelli di noi che sono in Lombardia, in Piemonte e in parte in Liguria devono fare particolarmente attenzione, ma non solo, a volte come Porci Comodi si trovano in delle aree di restrizione, quindi non possono nemmeno, anche se volessero, fare certe tipologie di eventi. Ecco, da una parte vuoi tutelare gli individui che hai dalla malattia, in secondo luogo vuoi tutelare gli individui che hai e tutto il santuario dalle istituzioni, perché sì, sappiamo che ancora non abbiamo le tutele che volevamo ottenere, quindi sappiamo che se la peste entrasse ci troveremmo in un'enorme difficoltà, oltre a dover gestire degli animali malati.
Certo.
E poi ci mancano i fondi, perché ogni apertura al pubblico, oltre che gettare dei semi ed essere quindi importante per il cambiamento che noi vogliamo vedere accadere, ovviamente è anche un'occasione di raccolta fondi. Rimanere chiusi, in particolare per noi, rimanere chiusi al picnic di Pasquetta, che se possibile è il secondo evento di importanza nella lista degli eventi importanti, insomma, per garantire la nostra sostenibilità, per porci comodi vita da cani, perché il primo è il Niveg, che quest'anno
certo
sarà a novembre,
certo,
ma il secondo è il picnic di Pasquetta. Noi accogliamo di solito più di 1.000 persone e in quel giorno riusciamo a raccogliere circa 25.000 euro. Quest'anno non l'abbiamo potuto fare, quindi
sì,
abbiamo lanciato il picnic che non c'è, una raccolta fondi che si chiama Resistere per esistere, che è ancora attiva, sta andando discretamente, abbiamo raggiunto e ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e hanno donato, abbiamo raggiunto il 64% della cifra, quindi abbiamo superato i 16.000 euro.
Sì.
La raccolta sarà aperta ancora un paio di settimane e quindi è importantissimo, e grazie che ci date questa possibilità di poter diffondere questa opportunità di sostegno al santuario Porci Comodi anche attraverso di voi. Basta andare sul sito www.vitadacani.org e cliccare Resistere per esistere.
Ecco, quindi questo è quello che noi vogliamo dire subito a chi ci sta ascoltando, poi ci sono i podcast e comunque insomma assolutamente dobbiamo diffondere e aiutare in particolare Porci Comodi. Io lo dico sempre da questa trasmissione, che noi ai santuari, ai rifugi, insomma a tutto quel gruppo di realtà così all'avanguardia nel pensiero, diciamo così, è qualcosa a cui dobbiamo stare sempre vicini. Lo raccontavo ai tempi del Covid, lo dico ogni volta che è possibile, proprio perché sono realtà straordinarie e fantastiche. Io sono stata l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo più, a una Pasquetta di Porci Comodi, ed è un'esperienza straordinaria e bellissima di incontro e di, come dire, in punta di piedi, come quando si va nei boschi o negli habitat in natura, in punta di piedi, la possibilità anche di osservare le dinamiche che tra questi animali lasciati a fare quello che fanno, cioè gli animali liberi, si creano, e sono insomma esperienze davvero importanti, emozionanti e che non lasciano assolutamente indifferente. Quindi è un vero peccato che in questa fase voi, certo, però noi sì, sappiamo che appunto il sostegno economico è davvero molto molto importante per voi, e
sì,
quindi
perché mancando le occasioni di incontro, che per noi sono diciamo la seconda grandissima diciamo mission dei santuari, perché la prima è molto evidente, è la cura e l'accoglienza, ma il secondo tassello è il comunicare alle persone che vengono da noi che un altro mondo e un altro modo di relazionarci con il resto dei viventi è assolutamente sia possibile, ma assolutamente irrinunciabile e necessario. E quindi proprio quando le persone vanno incontro a degli animali che così tanto distrattamente le persone normalmente considerano cibo,
sì,
si sviluppa un contesto particolare che può veramente portare all'abbattimento dei pregiudizi, tra cui quello che li fonda tutti dal nostro punto di vista, che è il pregiudizio di specie, proprio perché i pregiudizi nascono dall'ignoranza. Noi questi animali non li conosciamo. Invece avere l'opportunità in un contesto molto particolare che è veramente una fucina per il cambiamento, è un avamposto libertario, è un posto in cui noi cerchiamo di sperimentare delle relazioni e un modello societario differente come vorremmo veramente fosse un giorno al mondo. Ecco, lì, in quel contesto, si può veramente creare un seme per il cambiamento,
certo,
sperimentando l'empatia e in effetti lasciandosi travolgere da questi individui che sono individui che da noi vivono in una, diciamo, in un contesto di pace e rispetto, però c'è anche tutta l'altra parte che è quella della resistenza e della resilienza. Noi sì, insieme a loro raccontiamo di un mondo diverso e raccontiamo storie di libertà e in quel modo raccontiamo di questo inferno in terra che è il mondo per gli animali, il nostro mondo, la nostra società, per quegli animali che appunto hanno la sventura di essere considerati culturalmente cibo.
Senti Sara D'Angelo, l'incubo della peste suina africana sembra non finire mai. Cioè, che dati avete voi? Quali sono gli aggiornamenti? Perché ho visto proprio oggi un post che parlava ad esempio Liguria, della zona intorno a Genova, dove pare insomma si siano individuati animali infetti.
Sì, allora dunque diciamo che in questo momento non ci sono focolai attivi negli allevamenti e nelle due zone maggiormente attenzionate, cioè che erano sede più o meno di focolai, quindi provincia di Milano e di Pavia, diciamo che si stanno monitorando la popolazione selvatica. Allora, nella zona del Pavese dell'Odigiano io non voglio essere tranciante e dire che non esistono più cinghiali, ma ci avviciniamo quasi.
Sì.
Quindi lì diciamo che nella popolazione selvatica non li stanno riscontrando, ma perché li hanno ammazzati tutti. Nella zona invece nostra, vicino a Porcicomodi,
sì,
e a un altro dei nostri santuari, Fattoria Caprecavoli, invece si stanno avvicinando i cinghiali infetti. Quindi diciamo che la popolazione di cinghiali malata sta in questo momento transitando in parte della valle del Ticino, quindi a pochissimi chilometri,
sì,
da noi. È per questo che noi siamo molto preoccupati e ci troviamo in zona di restrizione. Quindi e ugualmente in Liguria in particolare ci sono tantissime situazioni nei cinghiali selvatici intorno a Genova, il virus ancora è imperversa. Quindi poi ci sarebbe da chiedersi perché e per come,
sì, perché
le strategie di contenimento, che
sì,
cosa è stato fatto fino ad oggi, ecco.
Esatto. Però perché insomma ricordiamo che insomma sono alcuni anni che si convive, diciamo così, con la presenza di animali malati, ma diciamo che i piani di contenimento, al di là dell'abbattimento di qualunque vivente, diciamo,
esatto,
non sembra
fatto granché.
E questo insomma ci preoccupa, come ci preoccupa l'aviaria, insomma come ci preoccupano tutte queste infezioni che coinvolgono animali che molto spesso vivono, quasi sempre vivono all'interno di strutture mostruosamente affollate come gli allevamenti,
esatto,
intensivi, e dove diciamo che l'unica uscita è quella dello sterminio, non c'è nessuna,
esatto,
nessuna
non
alternativa.
Questa politica dello stamping out e dell'abbattimento deriva da una normativa sanitaria europea obsoleta che ovviamente dovrebbe cambiare, ma che ancora non è cambiata. Quindi questa è la risposta. Diciamo che nella gestione di queste malattie del regno animale non si tiene mai conto di una questione fondamentale, cioè il sistema produttivo, in particolare il nostro così intensivo, però abbiamo visto che anche altrove per caratteristiche differenti, quindi in altri contesti, però gli allevamenti e le condizioni in cui gli animali vengono tenuti, la povertà genetica di questi animali che sono degli ibridi commerciali ormai, non c'è più una variabilità, sono tra le principali cause scatenanti dei virus, comunque favoriscono la diffusione gigantesca di queste malattie, che invece se gli animali fossero tenuti in modalità differenti, ovviamente magari le malattie esisterebbero, ma il virus avrebbe un andamento diverso.
Certo.
Invece si trova in un contesto assolutamente in cui, diciamo sempre, per un virus è come andare a un pranzo di nozze,
perché
se entra in un allevamento sono tutti uguali, tutti della stessa età, tutti con le stesse caratteristiche, come prende uno prende gli altri, non esiste una variabilità.
Senti Sara, ti volevo chiedere una cosa, noi ci siamo sentiti spesso dopo, soprattutto dopo l'episodio drammatico di Sairano del Santuario Cuori Liberi, con l'uccisione, insomma con quello che sappiamo che è stato documentato e via di seguito. Ecco, c'è stata una grande mobilitazione dopo quell'episodio in cui si cercava di fare pressione sul Ministero della Salute, quello dell'Agricoltura e Foreste, insomma su queste istituzioni per riconoscere finalmente i santuari e i rifugi alle oasi uno status diverso da quello che voi attualmente continuate ad avere, cioè quello equiparato agli allevamenti. Ecco, si è riusciti a come dire a strappare qualcosa?
Allora di definitivo assolutamente no, infatti è il motivo per cui ti dicevo che ci troviamo nella stessa identica condizione.
Certo.
Allora, i santuari sono di fatto riconosciuti come qualcosa di differente, quindi tutti noi siamo stati, chi prima chi dopo, traghettati con l'orientamento produttivo non produttivo, quindi non destinabili per l'alimentazione. Tutti i residenti nei santuari hanno uno status di non DPA e quindi non possono mai, neanche tra 10 anni, neanche se noi impazzissimo tutti contemporaneamente, tornare in un piatto, essere trasformati in prodotti, e questo è un diciamo cambiamento radicale per il quale abbiamo gioito, ma poi non è seguita ancora e ci si sta, speriamo, lavorando, nel senso che noi ci stiamo lavorando, ma ancora le istituzioni sono veramente pressoché immobili e sorde.
Sì.
Si sta lavorando ad un adeguamento sanitario per, anche in caso di emergenza sanitaria, che sia la peste o qualcun'altra malattia, ci siano delle risposte diverse che prescindano dallo stamping out, cioè dei protocolli sanitari differenti che si adattino alla specificità delle nostre strutture, delle nostre realtà, che non hanno un orientamento produttivo, che sono tendenzialmente chiuse.
Sì.
Chiuse nel senso che non c'è un viavai di animali tutti i giorni che vanno in cielo, soprattutto chi entra non esce, rimane e vive nel santuario, per cui non siamo noi delle strutture in cui i virus continuamente possono transitare in tutte le direzioni. Quindi noi chiediamo che ci vengano piuttosto applicate dei parametri per la biosicurezza ancora più incisivi, anche perché devo dire che quello che viene proposto agli allevatori, cioè a parte che non lo fanno, ma comunque in effetti potrebbe non essere sufficiente, ci dovrebbero essere delle misure diverse. Ecco, noi siamo disponibili ad applicarle, ma deve esserci garantito che nel caso in cui ci sia una positività non vengano sacrificati tutti gli ospiti,
perché
tutto ciò che c'è stato promesso e riconosciuto perde di significato.
Naturalmente. Quindi, senti Sara D'Angelo,
ci sono dei passaggi che stiamo tentando.
Sì.
Speriamo a breve di potervi dare delle novità positive.
Ci teniamo, come dire, strettamente in contatto, però torniamo, perché siamo in chiusura, Sara D'Angelo, torniamo a dire sosteniamo, aiutiamo economicamente Porci Comodi in questo momento di particolare delicatezza, diciamo così. Ricorda allora come si fa ad andare a sostenervi concretamente, al di là delle varie iniziative che magari qua e là spuntano.
Quella faremo, sì, allora c'è proprio sul sito Vita da Cani, dai social lo vedrete sempre perché stiamo martellando, la campagna Resistere per Esistere. Si entra nel sito vitadacani.org, si clicca, si apre in home page Resistere per Esistere e c'è già lì direttamente il banner per donare su buona causa, altrimenti si fa come uno vuole nelle donazioni su conto corrente oppure certo. Fare un bonifico senza passare dal bannerino, però la campagna è Resistere per Esistere. L'obiettivo 25.000 euro, perché sono i 25.000 euro che noi avremmo dovuto incassare a Pasquetta e che mancano all'appello. Dobbiamo acquistare il trattore e pagare tutta una serie di fatture per il cibo, che sono costi che ci inseguono e rischiamo di non riuscire a veramente a stargli dietro.
Allora, Sara D'Angelo, Vita da Cani, Porci Comodi, Rete dei Santuari degli Animali Liberi, io ti abbraccio, ti ringrazio come sempre per essere stata con noi e fate buone cose, io so che le fate. Ciao,
grazie,
cara.
Mille, Cecilia, ciao a tutte, grazie.
Un abbraccio.
Ciao.
Chiude qui la puntata. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi augura un buon fine settimana. Mi raccomando, fate cose buone.